Allora possiamo cominciare. Abbiamo un'ora e mezzo di tempo, più o meno. E sarà oggi. Posso andare? Fra oggi e domattina io dovrei dire qualche cosa, fare un'esposizione un po' ripercorrendo i salmi dei primi due libri del Salterio, cioè dal Salmo 3 fino al Salmo 72, e poi ci sarà il libro terzo col quale arriviamo al Salmo 89, il Salmo, come si diceva anche questa mattina, della grande crisi. Dunque avevo scritto varie cose, poi l'altra sera ci ho un po' ripensato, quindi ho un po' ristrutturato quello che volevo dire, e adesso vediamo cosa ci salta fuori. Dico subito che l'idea di fondo in tutta l'organizzazione dei primi due libri, cioè i Salmi 1 e 72, è molto semplice alla fine, se vogliamo. E almeno a me così è parso. I Salmi 1 e 2, abbiamo visto anche stamattina, sono la grande introduzione a tutto il libro del Salterio. Poi dirò qualcosa. Sono anche però l'introduzione ad ogni libro. Ed essi contengono le promesse di Dio al suo fedele, il Salmo 1, e al suo plenipotenziario, diciamo così, al suo Messia, come colui al quale Dio affida il regno, che è il Figlio, come abbiamo visto anche stamattina. Anche questo è il Salmo 2. I Salmi 3 e 72, o meglio, diciamo, i Salmi che vanno dal 3 fino all'88, quindi vado al di là del mio, campo, io arrivo fino al 72, però i salmi che vanno dal 3 all'88 sono tutti i salmi nei quali le promesse di Dio che sono contenute nel primo e secondo salmo e che vanno mantenute insieme sono contraddette dalla realtà, dalla storia di Israele in particolare e dalla storia del re, del Messia, di colui che è l'autore dei salmi. In modo particolare, ritorno nei miei due libri, i salmi 3 e 72 sono la storia delle contraddizioni che Davide prova nella sua vita, l'esperienza di Davide, la vita di Davide, che contraddice le promesse di Dio. Dico fino al 72 perché, come ha ricordato anche Giovanni stamattina, si dice alla fine del Salmo 72 nella dossologia, vi ricordate, qui hanno termine, qui finiscono le preghiere di Davide. Poi in realtà Davide avrà anche degli altri salmi, anche nel quarto e nel quinto libro, non mi pare nel terzo libro, ma saranno pochi. E soprattutto c'è questa frase alla fine del Salmo 72 che ci deve indicare che, se ha un senso, e come io penso lo abbia, ci dice come bisogna leggere i primi 72 salmi, cioè i primi due libri del Salterio. Sono le preghiere di Davide, figlio di Jesse. E all'interno di questi due libri, io dico un po' com'è l'organizzazione, poi seguo un'altra strada, però mi sembra importante dire questo perché così abbiamo un quadro dei primi due libri e anche le cose che dirò possono avere più spessore. All'interno allora dei Salmi 3 e 72 troviamo i due libri. Salmi 3 e 41 è il primo libro, dipende da come uno vuole numerare, 3.41 o 1.41, dipende se uno l'introduzione la vuole tenere nettamente separata fino in fondo, oppure c'è anche chi considera sì, sono l'introduzione, i Salmi 1 e 2, però fanno anche parte del primo libro. Comunque, 3.41 è l'esperienza individuale di Davide, Invece nei Salmi 42 e 72 troviamo l'esperienza di una comunità in esilio, anche se nei Salmi 42 e 72 troviamo ugualmente dei salmi che sono attribuiti a Davide. Quali sono gli elementi che ci permettono, almeno io penso così, di riconoscere questa organizzazione? Evidentemente la divisione in libri. I Salmi 1-2, senza attribuzione, sono la introduzione, e non solo è importante rilevare che sono senza introduzione, non c'è l'autore, non si dice di chi siano, non si dice niente, non c'è nessun titolo, ma anche la loro forma è molto diversa. I Salmi 1-2, soprattutto il Salmo 1, sono le affermazioni della legge. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, ma si compiace della legge del Signore, è l'affermazione, no? Questo è quello che dice la Torah. Darà frutto a suo tempo, mentre invece la sorte degli empi sarà completamente diversa, non avranno frutto e la loro fine sarà la distruzione. Sono affermazioni. E il Salmo 3 sono ugualmente delle affermazioni, anche se c'è un fatto, cioè c'è il Signore che dice al suo Cristo, al suo Messia, tu sei il mio figlio, eccetera, gli dà il regno in mano, gli fa una promessa, è un fatto. Dal Salmo 3 la grande differenza, a mio avviso, nella forma, è che sono tutte preghiere, sono tutte, quasi tutte, ne troviamo anche qualche salmo che non ha il titolo, che sembra essere una istruzione sapienziale, comunque diversa, fa delle affermazioni. Dal Salmo 3, cioè, ritroviamo le affermazioni fatte nel Salmo 1 e 2 sotto forma di preghiera, di vita, di combattimento, di lotta da parte di chi le dice. Non sono delle affermazioni assolute, dogmatiche, ma sono delle affermazioni con le quali l'autore dei Salmi si scontra e che dice che cosa pensa, qual è stata la sua esperienza, e non solo dice questo, ma prega Dio in base alle prime due. Quindi questa è una differenza che a me pare vada molto sottolineata e che mette ancora più in rilievo il ruolo dei Salmi 1 e 2. Un altro elemento che a mio avviso permette di fare la divisione che vi ho detto prima: i Salmi 3 e 41 sono tutti di Davide, che parla in prima persona. Troviamo anche degli altri salmi di Davide in cui parla in noi e la comunità. Nel Salmo 1 e 41 sono tutti di Davide e Davide parla in prima persona, tranne uno, il Salmo 32 o 33, che è senza titolo, e a mio avviso è molto importante. E un altro punto, i Salmi 42, tengo sotto l'orologio perché vedo che vanno un po'. I Salmi 42 e 72 invece sono attribuiti a persone diverse. Ritroviamo ancora Davide, Salmi 51-65 e 68-70. Troviamo i figli di Core, il Salmo 43, che non ha titolo, però va con il Salmo 42, e questo lo vedremo quando ci arriviamo, penso domattina. Il Salmo 50 è di Asaf, Asaf e i figli di Cori, i cantori del Tempio, Leviti. I Salmi 66, 67 e 71 sono senza attribuzione, sono senza titolo. Il Salmo 72, l'ultimo, e anche questo è significativo, anche in base a quello che diceva Giovanni stamattina, è di nuovo le promesse di Dio sulla regalità, e di Salomone, e anche questo è molto significativo, l'ultimo salmo. E Allora che cosa ricavare da questi punti? Primo, io credo che due affermazioni che possiamo fare. Nei Salmi 1 e nel primo libro, i Salmi 1:41, si racconta l'esperienza di Davide. L'esperienza di Davide che è re, tu sei il mio re, io oggi, il Salmo 2, insomma la promessa, è re, ma sembra quasi non regnare mai, e racconta la sua esperienza. Ci ho fatto caso l'altro giorno, se voi guardate per esempio anche i libri storici, andate a controllare la storia di Davide. E per me è stata una sorpresa, non ci avevo mai fatto caso, ma sono molti più le parti in cui si racconta di Davide prima, da quando riceve la vocazione, diciamo, di Davide, fino a prima di ricevere il regno, a regnare, che i capitoli successivi, i quali capitoli anche quando Davide regna, sono capitoli dove si dicono tante cose e si raccontano anche, soprattutto vengono messe in rilievo le difficoltà di Davide, le prove di Davide. La storia di Assalone, per esempio, occupa dei capitoli nella storia di Davide, e quindi anche i libri storici sembrano confermare questa visione di Davide. Quello che qui viene raccontato nei salmi che sono attribuiti a Davide è la storia del re Davide, è la vita del re Davide, che vive, che è re, che riceve le promesse di Dio, ma che alla fine sembra non regnare, sembra fare altre cose, sembra essere piuttosto il perseguitato, l'oppresso, colui che subisce ingiustizia, eccetera. La cosa continua nel secondo libro, nei salmi che vanno dal 42 al 72, con una differenza, che nei salmi dal 42 al 72 troviamo Davide in esilio, e troviamo non solo Davide, troviamo anche gli altri autori che recitano i loro salmi in esilio. Fra l'altro, i primi che parlano dell'esilio sono i figli di Core, i cantori del Tempio, i quali debbono parlare della salita al Tempio di Dio, proprio loro che erano i cantori, e dire: non c'è più il Tempio. E questo è il loro grande problema. È molto bello che il secondo libro, che parla dell'esilio di Davide, si apre con i salmi attribuiti a Core, con i figli di Core che cantano, e con Asaf con loro il Salmo 50, e che parlano appunto dell'esilio, proprio loro, quelli che stavano nel Tempio a cantare. Comunque è il Davide in esilio, è la regalità, è il regno che va in esilio, se vogliamo dire così, nella seconda parte, nel secondo libro. E questo a me sembra molto importante, in quanto troviamo Davide quindi come figura, come colui che è accomunato all'esperienza dell'Israele in esilio, che è fondamentale, anche come diceva stamattina Giovanni, che ritroviamo fino alla fine di tutto il Salterio. Israele recita i salmi anche del quinto libro della Lode, ma è ancora in esilio, è ancora sui fiumi di Babilonia, non a Babilonia ma in senso metaforico, se vogliamo, cioè si sente ancora in esilio. La regalità dopo Babilonia non è più tornata, non c'è più stato re in Israele, è un segno. Ecco, questo a me pare che sia il quadro che si possa dire, nel quale che si possa ricavare dai primi due libri, mi pare molto importante. Allora, tracciato questo quadro, provo a dire qualcosa ripercorrendo i salmi. Dunque, ho fatto questa scelta di leggere in modo, non dico dettagliato, ma insomma ampio, naturalmente cercando di dimostrare le cose dette stamattina, e quindi con un taglio preciso, almeno la prima parte, dei libri della collezione che fa parte del primo libro, i Salmi 1-42. Gli esegeti dividono i Salmi 1-42 in varie collezioni. A mio avviso quello che è più vero e più giusto e più sicuro è dire quello che dicevo prima: sono tutti i Salmi di Davide 1-41, questo è sicuro, tranne uno, e sono tutti i Salmi di Davide in una certa condizione. E tutta l'esperienza di Davide che qui viene presentata nella preghiera, nel suo rapporto col Signore, eccetera, non solo nel suo rapporto col Signore, anche nel suo rapporto col popolo. C'è un salmo di insegnamento al suo popolo, per esempio, eccetera. Cioè, questa mi sembra la cosa più sicura. Per dirvi solo per... Alcuni autori vedono nel primo libro, poi passo subito a vedere alcuni salmi, 1 e 2, l'introduzione al Salterio, e poi i salmi 3 e 14, il Signore unico baluardo dei sofferenti e dei poveri, i salmi che vanno dal 15 al 24, la istruzione alla comunità di quanti cercano il Signore, i salmi 25 e 34, la vera identità del Signore e di Israele, i Salmi 35 e 41, i sette Salmi del povero e sofferente. Questa è una divisione che usano in molti. E poi ce n'è un altro, Wilson, che era un discepolo del Childs, che ha avuto il grande merito di ritornare a una lettura canonica della scrittura e formulare questa ipotesi, questa strada molto fruttuosa. E dunque lui propone una divisione diversa del primo libro. Lui vede il Salmo 1 come introduzione di tutto il Salterio. Il Salmo 1, ricordiamo, sono le promesse di Dio al suo fedele, a colui che è fedele alla Torah. E il Salmo 2 e 41 invece mette il Salmo 2 con il libro primo, lo stabilimento dell'alleanza davidica. Salmo 2, le grandi attese, la promessa del ruolo eterno del re. Poi dal Salmo 3 e 22, di fronte alle grandi contraddizioni della realtà, i Salmi 23 e 30, la speranza di abitare nella casa di Dio, i Salmi 31 e 33, Dio come rifugio e luogo di nascondimento, i Salmi 34 e 37, la speranza nella distruzione dell'empio, i Salmi 38 e 41, confessione di fede e attesa di Dio. E alla fine però, quando io ho provato a leggere e rileggere i Salmi, insomma, mi sembrano un po' tutte collezioni, sì, ci sono delle verità, per esempio ci sono alcuni principi, elementi letterari sui quali ci si basa, che sono oggettivi, veri, per esempio l'accostamento di salmi che si può ritrovare, un salmo riprende l'altro, eccetera, non solo tematicamente ma anche nella costruzione. Ci sono delle costruzioni chiastiche che ritornano molto precise, però insomma alla fine non mi convince. A me la cosa che convince di più è quella di vedere nel primo Salterio l'esperienza individuale di Davide perseguitato, eccetera, perché è lì che l'Israele nell'esilio trova l'uomo fedele a Dio che riceve le promesse, trova l'uomo che lo raffigura nella sua situazione. Non solo nel Davide che è re e che non può esercitare, ma anche nel secondo libro, Davide esiliato, non solo perseguitato, ma esiliato. Allora, parto con, quindi, vedendo il primo libro, tutta la storia di Davide, in parte la storia di Davide, parto col Salmo 3. Proviamo a leggere e mettere alla prova le affermazioni, perché poi se leggendo può darsi che ci si contraddica. Anzi, riparto dal Salmo 1 e 2 e rimetto a fuoco alcune le promesse. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte, sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua che darà frutto a suo tempo, e le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere. Non così, non così gli empi. Ma come pula che il vento disperde, perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina. La promessa, l'uomo, la promessa all'uomo fedele è quella, appunto, che Dio, che le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere. Non così gli empi, e nel giudizio, perché gli empi poi nel giudizio non potranno reggere, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Va notato anche che comincia con, è una beatitudine con la quale comincia tutto il Salterio, che è in forma negativa: beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori, non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. È una beatitudine, è una promessa a chi non segue. Questo è messo in rilievo perché è un problema, perché gli empi ci sono e si vive in mezzo alle persone, la vita è fatta di relazione e quindi è facile. Secondo Salmo, perché le genti congiurano? Perché invano cospirano i popoli? Insorgono i re della terra, i principi congiurano insieme contro il mio Signore e contro il suo Messia. Spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami. Se ne ride chi abita i cieli, gli schernisce dall'alto il Signore. Egli parla con loro con ira, li spaventa nel suo sdegno. L'ho costituito mio sovrano sul Sio mio santo monte. Annunzierò il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra. Le spezzerai con scettro di ferro, come vasi di argilla le frantumerai. E poi si rivolge ai re della terra: ora sovrani, siate saggi, istruitevi, giudici della terra, servite Dio con timore, con tremore esultate, che non si sdegni e voi perdiate la via. Improvvisa divampa la sua ira, beato chi in lui si rifugia. È una beatitudine che troviamo all'inizio e alla fine del Salmo 1 e alla fine del Salmo 2, che fa l'inclusione di questi due salmi, che vanno presi, a mio avviso, come un tutt'uno. E non solo questo, bisogna dire anche, aggiungere: beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, il primo salmo, la beatitudine dell'uomo che si compiace della legge del Signore, e nell'ultimo versetto del Salmo 2, beato chi in lui si rifugia. Chi in lui si rifugia. Rifugiarsi in Dio non è un rifugiarsi in Dio così: sento Dio come mio rifugio, mi ispiro a Dio come mio rifugio, lo sento. Per il salmista, per il salterio, è molto chiaro: rifugiarsi in Dio vuol dire confidare in Dio, rifugiarsi in Dio vuol dire meditare la legge del Signore giorno e notte. Comunque, quell'inclusione è molto chiara, non ci permette di vedere un'altra cosa. Per il salmista, per colui che ha scritto, che ha messo i salmi 1 e 2 così accostati, è molto chiaro. La inclusione vuol dire che l'uomo che si rifugia è un'inclusione che ha questo significato. L'uomo che si rifugia è colui che si compiace, che medita, non solo medita. Meditare è in ebraico un verbo che vuol dire leggere ad alta voce, è in continuazione, perché non esiste la meditazione muta, così, solo mentale, e bisogna pregare anche con la voce. E l'uomo, appunto, che si rifugia in Dio è colui che medita la legge, che si rifugia nella Torah, dunque. Ecco i primi due salmi, troviamo, tanto per al Salmo 42. Salmo 41, scusate, che è la fine del libro primo. Il salmo che comincia sempre al maestro del coro, se vogliamo leggere l'Amnazeach in questo modo, oppure in un altro modo, come è stato detto anche stamattina, si può leggerlo differentemente. Salmo di Davide: beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera. Per molti questa inclusione è significativa, c'è una grande inclusione non solo fra Salmo 1 e 2, ma fra Salmo 1 e 2 presi insieme e Salmo 41. C'è la beatitudine che si ripete, che viene ripresa. Salmo 1 e 2 è la grande introduzione alle promesse al re, che si rifugia, quindi il re, colui che si rifugia in Dio, che medita la Torah, e alla conclusione del Salmo, del primo libro, è colui che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera. È significativa detta da Davide in tutte le sue prove. Davide alla fine dice: beato l'uomo che ha cura del debole, e vede in questo uno dei suoi compiti. Davide non regna, ma ha questo come compito, e lui lo sente, avere cura del debole. Se pensiamo per esempio a tutte le profezie di Ezechiele sul buon pastore, sul pastore che si prende cura delle sue pecore, anche dell'ultima, eccetera, la cura del debole, la cura che tutte procedano insieme, e che le pecore più forti non siano prepotenti verso le altre, le deboli possano camminare anche loro, avanzare. E questa è la figura del re, è il compito del re, che viene detto alla fine del libro primo. Beato, attraverso questa beatitudine, beato l'uomo che ha cura del debole. Ma Davide, per arrivare a dire questa cosa, ha tutto un percorso. Ha tutto un percorso da fare, e che il Salterio sottolinea, è tutto il percorso del primo libro, che proviamo a vedere, provo a vederlo in modo più dettagliato nella prima collezione, chiamiamola così, di Salmi, 1.14, e poi dopo bisogna andare un po' più veloci, perché se vogliamo fare così non arriviamo. Dunque, ho ancora un'ora. Arriviamo dove arriviamo. Allora, Salmo 3. Allora, Salmo 3, finita l'introduzione, bella, con la beatitudine, eccetera, le promesse di Dio per il suo fedele e per il re. Salmo 3, salmo di Davide quando fuggiva il figlio Assalone. Perbacco. Il Salterio, il primo libro, comincia così, in modo un po' brutale, a immetterci nella realtà del salmista. Questa è la realtà. Il re che riceve le promesse per il Salmo 3 subito è il re che fugge dal figlio Assalone, non è il re che regna. Signore, quanti sono i miei oppressori? Molti contro di me insorgono, molti di me vanno dicendo: neppure Dio lo salva. Ma tu, Signore, sei mia difesa, tu sei mia gloria, e sollevi il mio capo. Al Signore innalzo la mia voce e mi risponde dal suo monte santo. Io mi corico, mi addormento, mi sveglio, perché il Signore mi sostiene. Non temo la moltitudine di genti che contro di me si accampano. Sorgi, Signore, salvami, Dio mio. Hai colpito sulla guancia i miei nemici, hai spezzato i denti ai peccatori. Del Signore la salvezza, sul tuo popolo la tua benedizione. La finale: hai colpito sulla guancia i miei nemici, hai spezzato i denti ai peccatori. Del Signore la salvezza, sembra dire che insomma Davide sì, è in fuga, però alla fine la scampata, non è più lì. No, perché allora non capiremo più niente dei salmi, a mio avviso. La situazione di Davide, la situazione del salmista, che qui è Davide, il Messia, giunto, che ha ricevuto le promesse, è quella che è raccontata al versetto primo, o secondo, dipende dai. Signore, quanti sono i miei oppressori? Molti contro di me insorgono. Questa è la situazione che il salmista vive. Tutte le altre cose, che anche se il versetto 3 lo conferma, molti di me vanno dicendo neppure Dio lo salva. Poi troviamo un Selah, la pausa di Absalom, che conferma che i versetti 2 e 3 hanno, c'è una cesura, vanno letti insieme, è una sottosezione, e gli altri versetti sono altre sottosezioni. Dunque la prima sezione è la situazione del re. Però prendo i miei appunti, perché ho paura poi di trovarmi da altre parti e non sapermi più orientare. Dopodiché sarebbe, allora, Salmo 3. Il salmista è stupito di essere circondati da tanti suoi avversari. Anche qui è Sarai, non sono nemici, Sarai. Avversari, nemico Oyev. E dice che insorgono e gli vogliono togliere la speranza della salvezza in Dio. Questa è la sua situazione. Versetti 4 e 5. In questa situazione il salmista oppone un'affermazione che è di fede in Dio, che può salvarlo, che dice: ma tu, Signore, sei mia difesa, tu sei mia gloria e sollevi il mio capo. Al Signore innalzo la mia voce, mi risponde dal suo monte santo, mi risponde. Ma lui è ancora lì, e alla fine del Salmo sarà ancora lì in quella situazione. È convinto che Dio risponda per fede, è convinto per fede, perché Dio ha fatto una promessa. Cioè, le promesse fatte da Dio nei Salmi 1 e 2, per lui sono l'aggancio, sono vere, si debbono realizzare, cioè gli rimane agganciato, e la sua fede si basa lì. Dice: mio scudo attorno a me, mia gloria, colui che solleva il mio capo. Grida anche al Signore, perché sa per fede che gli risponderà. Qui dice, sto leggendo dalla vecchia traduzione della CEI, non mi ricordo più la, forse è meglio che tenga in mano la nuova, cosa dica la nuova, ma mi pare che metta un presente anche la nuova CEI, la nuova traduzione della CEI. Salmo 3. Ecco, a gran voce grido al Signore ed egli mi risponde dalla sua santa montagna. Io leggerei invece in futuro, e in futuro leggerei il futuro, e mi risponderà dalla sua santa montagna. Lui è lì, e il Signore mi risponderà, perché ha fatto delle promesse, quelle che sono contenute. Versetto nei Salmi 1-2, versetti 6-9. Perciò, quasi provocatoriamente, perché esiste anche questo, dice: io mi corico e mi addormento, mi sveglio perché il Signore mi sostiene, non temo la moltitudine di genti che contro di me si accampano. Sorgi, Signore, salvami, Dio mio. E quasi provocatoriamente dice di essere talmente sicuro di addormentarsi e svegliarsi in pace perché sa che il Signore lo sosterrà, e aggiunge di non temere la moltitudine di folla che lo attorna, moltitudine di genti. Poi dice: ma il salmista vuole concludere rivolgendosi nell'ultima parte, rivolgendosi di nuovo a Dio e invocando la sua salvezza. Sorgi, è sicuro di questo, ma non può presumere, deve invocare. Anche questo fa parte del suo compito, deve invocare, della fede, della fiducia in Dio. Io non posso avere fiducia in Dio e dire: beh, Dio ha fatto queste promesse, quindi sono tranquillo, e astenermi dall'invocare. No, sulla fiducia che ho io invoco Dio, proprio perché ho fiducia lo invoco. Sorgi, Signore, salvami, mio Dio, sorgi. È contrapposto, in questo caso, a mio avviso, agli avversari che insorgono contro di lui, che abbiamo visto nella prima parte del Salmo. Salvami, mio Dio, contrapposto l'affermazione degli avversari che gli dicono che non c'è salvezza in Dio per lui. È la grande prova, e lui dice: salvami mio Dio. Il salmista aggiunge a questo punto un secondo motivo della sua fede nell'invocare la salvezza di Dio. Non solo egli sa che Dio ha promesso di salvare i retti, il Sadikin del Salmo 1, i retti, ma egli sa anche che in passato Dio ha già operato per lui atti di salvezza. E qui è fondamentale vedere quando dice: hai colpito sulla guancia i miei nemici, hai colpito alla mascella tutti i miei nemici. Qui usa il passato e non usa avversari, ma usa nemici. Ricordiamo la situazione in cui siamo, Salmo di Davide, quando fuggiva il figlio Assalone. Dunque Davide è già divenuto re, fugge da Assalone dopo che aveva cominciato a regnare a Gerusalemme e aveva già sconfitto i nemici di Israele, nelle guerre di Israele. Davide qui si ricorda, secondo me, tu hai colpito sulla guancia i miei nemici, in passato quando io facevo le guerre tu mi hai dato la vittoria. Si basa cioè sul ricordo del Dio, che è lui che combatte, che salva il suo popolo, che salva il suo consacrato, come lui ne ha avuto esperienza. Si rifà a quei momenti e ora dice che sono circondato non più da nemici, ma qui dice opportunamente, secondo me, avversari, sono quelli all'interno. Quando fuggiva da Assalone, è la sua famiglia, è la sua cerchia, siamo all'interno di Israele. In questo caso Davide si ricorda della promessa di Dio e delle vittorie che il Signore gli ha dato di sperimentare, perché era il Signore che diceva. In base a queste allora chiede la salvezza. Dunque il Salmo non ha un movimento di uno che prega, poi salvato, poi prega, poi salvato, non si capisce niente. La situazione è quella di grande oppressione, di fuga che Davide sperimenta e nella quale ricorda le promesse di Dio e le salvezze di Dio sperimentate. E quindi credo si possa leggere così, in modo abbastanza sicuro. Dal momento che l'inclusione che apre e chiude i Salmi 1-2 ha il senso anche di identificare chi confida nel Signore con il giusto, che medita la legge del Signore, questa è la beatitudine, allora qui il salmista, Davide, rivendica questa beatitudine da parte di Dio. Infine abbiamo l'affermazione della salvezza e benedizione di Dio per il suo popolo. Viene già introdotta l'identificazione del Messia con il suo popolo, il popolo messianico. Il Messia è figura del popolo messianico. Del Signore la salvezza, sul tuo popolo la tua benedizione. Lui finisce così il Salmo. Oppure si può pensare, in questo modo di vivere, in questo modo di atteggiarsi di Davide re, attraverso questo modo le promesse di Dio al suo popolo continuano. Io credo che sia più giusto così. E Davide re continua a mantenere viva la promessa di Dio al suo popolo in esilio. Ricordiamo, i salmi sono stati riscritti, comunque sono i salmi dell'Israele in esilio. Per l'Israele in esilio Davide, la considerazione che fa finale del Signore a salvezza sul tuo popolo, la tua benedizione, la benedizione e la salvezza di Dio continuano a essere su Israele anche in quel frangente, perché Davide si è comportato così, perché ha invocato Dio, perché ha avuto fiducia e perché si è affidato a Dio poteva resistere quando Assalone è arrivato a Gerusalemme. Se vi ricordate, Davide sceglie di fuggire di fuggire, eccetera. Ci sono anche tanti altri motivi, però la sua scelta è di fuga. E il salmista, il salmo che ci vuole dire attraverso questa scelta, Davide fa continuare, fa sì che la benedizione e la salvezza di Dio sul suo popolo continuino, anche per Israele in esilio, in fuga, la benedizione di Dio continua, la salvezza di Dio continua, cioè l'esilio non è l'ultima parola di Dio. Poi andiamo avanti, siamo Salmo 4, andiamo avanti. Ancora un salmo che è attribuito a Davide, al maestro del coro per strumenti a corda, salmo di Davide. Non c'è però una, come dire, una contestualizzazione così precisa come abbiamo trovato nel salmo terzo. Qui va detta. In tutto il Salterio troviamo nel primo libro tutti i salmi tranne uno attribuiti a Davide, nel secondo libro una buona parte di salmi attribuiti a Davide, finiscono le preghiere di Davide, dice il Salmo 72, e poi troviamo nel terzo libro non troviamo, mi pare, preghiere di Davide, il quarto e quinto libro qualche altra preghiera di Davide. Nel primo libro troviamo preghiere di Davide in modo introdotte così in modo generico, tranne due volte, mi pare di ricordare, tre volte, in cui la figura di Davide è contestualizzata nella sua storia. Il Salmo 3, il Salmo 7, discusso, però insomma molti lo attribuiscono, dicono che la contestualizzazione è valida, e il Salmo 34, il Salmo 3 l'abbiamo visto in fuga da Salonne, il Salmo 7, lamento a Dio a proposito delle parole di Cush il Beniamita, un po' misterioso, però è un salmo di lamento anche questo, e il Salmo 34, quando si finse pazzo in presenza di Abimelech e questi lo scacciò ed egli se ne andò. Queste sono le tre contestualizzazioni. Nel secondo libro ne abbiamo molte di più. Salmo 51, quando il profeta Natan andò da lui, che era andato con Bezzabea. Salmo 52, quando l'idumeo Doeg andò da Saul per informarlo e dirgli: Davide è entrato in casa di Achimelech. Il Salmo 54, dopo che gli abitanti di Zif andarono da Saul a dirgli: ecco, Davide se ne sta nascosto presso di noi. Salmo 56, quando i filistei lo tenevano prigioniero a Gat. Vedete che sono tutte situazioni poco simpatiche, insomma, in cui Davide regna poco, qui esercita poco la sua regalità, o meglio un certo tipo di regalità, ne esercita un'altra. Davide è re, non è messo in discussione dal Salterio il fatto, la unzione non è questa. Scusate, non dico più. Salmo 56, quando i filistei lo tenevano prigioniero a Gat. Salmo 57, quando fuggì da Saul nella caverna. Salmo 59, quando Saul mandò uomini a sorvegliare la casa e a ucciderlo, a uccidere Davide e la sua casa. Salmo 60, e qui sembra, qui ci siamo, quando uscì contro Aram Naharaim e contro Soba e Joab, nel ritorno sconfisse gli Edomiti, finalmente un salmo, nella valle del Sale, 12.000 uomini, e quindi questo sembra un salmo in cui Davide finalmente c'ha l'esercito e sconfigge insomma qualche avversario, è vittorioso. Anche se poi uno va a leggere il salmo e uno dice: beh, com'è? Perché non è un canto di vittoria, è un lamento. E allora com'è? Vabbè, però lo facciamo, lo vediamo quando facciamo il secondo libro. L'ultimo salmo, che il penultimo, è il salmo 63, quando era nel deserto di Giuda. Anche qui vi ricordate perché Davide è nel deserto di Giuda? Quando è? Quando fugge da Saulo. E l'ultimo salmo significativo è il salmo 142, lo troviamo alla fine. È bello. Quando era nella caverna, anche qui, con Saul, che lo vuol far fuori, lo va a cercare nel deserto e lui si rifugia nella caverna. Quando era nella caverna, preghiera di Davide, salmo 142, siamo in fondo, alla fine. E nonostante questo, insomma, l'autore, l'ultimo redattore del Salterio, ci tiene a metterlo là in fondo. E per me ha un significato anche molto importante, è quello che diceva stamattina Giovanni, e ricordo che i salmi di lode, che sono l'ultima parte, sono tutti fatti da Israele in esilio, e l'Israele in esilio mantiene la figura di Davide in questo modo, che lo rappresenta davanti al Signore, perché nel Davide in esilio Israele si sente rappresentato, alla fine ritrova la sua regalità. Un popolo sacerdotale e regale, e ritrova lì, è proprio lì che ritrova la sua funzione. Torniamo al nostro Salmo 4, invece in una contestualizzazione, è un lamento, è una supplica da parte di Davide, ha a che fare con uomini che amano la vanità, è rip, e cercano la menzogna. Anche questo è un probabile richiamo al Salmo 2. Invano, Rick, dice l'ebraico, cospirano i popoli insieme ai principi. C'è un riferimento al Salmo 1 e 2. E anche nel Salmo, non ho detto, nel Salmo di prima, quando si parla dei nemici, si parla della folla Am, che circonda, di avversari, che circonda Davide. È la stessa situazione che troviamo nel Salmo 2, e ci sono i nemici, ci sono i popoli, le nazioni che complottano contro il Signore, contro il suo Messia. Questo va tenuto conto, è un aggancio che noi troviamo col Salmo 2, che lo ritroviamo quasi, non so quante volte, comunque molto spesso in tutti i Salmi, e anche nel Salmo 4 lo ritroviamo. Lui dice: sappiate che il Signore ha messo a parte il suo fedele, il suo chassid, chassidlo. Il Signore ascolta quanto grido a Lui. Si tratta dunque di un chassid, di un fedele, che è sinonimo di tzadik, giusto. E dei tzadikin, dei giusti, parlava il Salmo 1. Ma qui ha per il momento una sorte contraria. Il versetto 4. Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoca. Qui però ha una sorte contraria. Egli però confida ancora una volta nella promessa di Dio contenuta nel Salmo 1. Da notare, lo dico a questo punto perché non so a che punto dovrò fermarmi, da notare che il tema del rifugiarsi in Dio, del rifugio in Dio, per il Salterio, diviene fin da ora, fin dal Salmo 3, un punto importantissimo. Chi si rifugia in Dio non è né il ricco, né il benestante, ma il povero e il perseguitato, l'indifeso. Il Davide che cerca rifugio in Dio non è il Davide che regna, che usa, come dire, esercita i suoi poteri regali di re come intendiamo noi, ma è il Davide che più che regnare è perseguitato, oppresso e in fuga. E questo è importantissimo. La preghiera dei salmi è la preghiera del popolo. è la preghiera dell'indifeso. Per il Salterio questo è chiarissimo. Non c'è un uomo che in un'altra condizione diversa che prega. Colui che prega nel Salterio è sempre quello. E è il popolo anche dei poveri di Dio. Abbiamo visto anche stamattina. Questa è la condizione. Per il Salterio questo è chiarissimo. La preghiera che arriva a Dio, che si eleva a Dio da parte del salmista, è la preghiera del povero, sempre, del perseguitato, dell'afflitto. Poi vediamo che ci sarà un percorso in Davide che traccia il libro primo, ma questo rimane sempre. Salmo quinto, andiamo avanti. Dice il salmista al maestro del coro per flauto, Salmo di Davide, dice: sii attento alla voce del mio grido, o mio re e mio Dio, perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera. Il re Davide confessa il Signore suo re, perché è suo Dio. Confessa la sua subordinazione a Dio. È Dio il vero e unico re di Israele. È importante che lo dica il re di Israele, dice: sii attento alla voce del mio grido, mio re e mio Dio. Ben consapevole. L'unico re di Israele è il Signore, è Dio. Ai versetti 5 e 7 ancora troviamo un richiamo al Salmo 1. Dice: tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il malvagio, gli stolti non resistono al tuo sguardo, tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne, sanguinari, ingannatori, il Signore li detesta. È la sorte degli empi, no? Che abbiamo visto alla fine del Salmo 1. E qui la ritroviamo. Versetti 5 e 7 sono ancora dunque un richiamo al Salmo 1, alle promesse di Dio, premio per il giusto e distruzione per l'empio. Il malvagio del quale Dio non si compiace, il malvagio qui è Hafaz, esattamente come nel primo Salmo, così come pure per lo stolto, il menzognero, dei quali Dio non si compiace. Versetto 8, qui per la prima volta troviamo che si parla del Tempio di Dio, dove il salmista afferma per fede che vi entrerà e si prostrerà con timore. Dice al versetto 8: io invece per il tuo grande amore entro, dice, entrerò nella tua casa, mi prostrerò verso il tuo santo tempio nel tuo timore. È in quella prova, ma è sulle basi delle promesse di Dio e sulla salvezza di Dio sperimentata da lui personalmente, la salvezza che Dio ha esercitato, ha fatto per il suo popolo, è convinto che entrerà nel santuario. È sempre quello che voglio arrivare a dire, poi cerco di tagliare per arrivare alla fine, è sempre quella situazione nel Salmo che troviamo, ben definita. Non c'è un andirivieni nello stesso Salmo di una situazione in cui è in un momento in cui è oppresso, un momento in cui invece è un po' più felice, una situazione un po' più felice, poi no, è sempre quella la situazione. La difficoltà, la persecuzione, l'oppressione, l'ingiustizia provata, eccetera, la povertà sperimentata. Versetto 9, perciò chiede che Dio lo guidi di fronte ai nemici e gli raddrizzi la via per arrivare al Tempio. Anche questo è importante. Versetto 9, guidami Signore nella tua giustizia a causa dei miei nemici, spiana davanti a me la tua strada. Il Salmo 14, ci arriveremo, ricorderà qual è la via per abitare nella casa di Dio, e la troviamo solo per ricordare. Salmo 15, scusate, dipende dalle numerazioni. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sulla tua santa montagna? Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia, dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnia con la sua lingua, eccetera, eccetera. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore, eccetera. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. La via è quella per arrivare ad abitare di nuovo nella casa del Signore. Perciò chiede a Dio che Dio lo guidi di fronte ai nemici e chiede al versetto 11, qui troviamo, condannali, o Dio, soccombano alle loro trame, per tanti loro delitti disperdili, perché a te si sono ribellati. È la richiesta della condanna dei nemici per i loro delitti. E qui troviamo uno, non so se questo rientra nei salmi, nei versetti imprecatori tagliati dall'acciaio, no, non mi ricordo, comunque l'invocazione della condanna, della vendetta di Dio da parte del fedele, però questo sarà un tema che dovrà affrontare Giovanni l'ultimo giorno. Però dico una cosa che è molto evidente: ai nostri orecchi la maledizione suona male, e abbiamo tutto il Nuovo Testamento che dice, noi ricordiamo, benedite non maledite. Fra l'altro, se lo dite vuol dire che, se San Paolo lo dice, vuol dire che c'era un problema, che il problema c'era, che non è da poco, che non bisogna prenderlo alla leggera. Però per tutto il Salterio la maledizione, l'invocazione della vendetta di Dio, beh, è problematica, eccetera, però io dico questo per il momento, mi fermo lì, non pretendo di risolvere il problema. La maledizione, l'invocazione della vendetta, è la preghiera del povero, è la preghiera dell'indifeso, è la preghiera di chi non sa a chi rivolgersi, perché più nessuno lo ascolta, non c'è più un amico che ti ascolta, non c'è più un'autorità che ti ascolta, non c'è più nessuno. E cosa fai a quel punto? Ti rivolgi a Dio, perché il nemico è più forte di te, e c'è, ed è più forte di te. E allora ti rifai a Dio e invochi la liberazione. E perché allora la invochi con la maledizione, con la richiesta della condanna? Perché non la chiedi per due motivi. Primo, perché non la chiedi solo per te, perché il nemico è colui che fa il male non solo per te. Il nemico qui è colui che fa il male, il malvagio, il ribelle, è male per tutti, e quindi va tolto di mezzo. E in secondo luogo è affidata a Dio, ed è in un tempo che il salmista non conosce, non sa. Cioè alla fine è rimessa a Dio, alla fine, come dire, adesso lo dico in modo un po' banale, però ha una realtà, è un problema di Dio, non mio. È lui che l'ha detto e io lo uso, è un problema di Dio. E alla fine io non posso risolverlo troppo semplicemente, troppo facilmente, come per esempio si trova varie volte in alcuni autori, insomma, la maledizione era nei tempi antichi, poi è sparita, insomma, il Nuovo Testamento non lo dice più, anche se è tutta la vendetta, non lo so, se il Nuovo Testamento non la dice più, non credo che sia vero, però è una cosa vera, è una cosa stabilita da Dio, e il salmista non la può prendere neanche lui troppo alla leggera, ma lui non pretende di risolvere il problema. Come sarà? È un problema di Dio. Come lo risolverà? Come mettere insieme la misericordia e il giudizio? Non è un problema del salmista, è un problema di Dio. Non è una cosa banale, secondo me, dire così. Io però mi fermo lì e aspettiamo che dica Giovanni. Ecco, ho fatto un excursus, siamo alle 4 e siamo al Salmo 5. Faccio presto, scelgo alcune cose. Salto, insomma, se vogliamo, e tutti i salmi procedono in questo modo, fino al Salmo 6. Qui abbiamo il Salmo 7 attribuito, no scusate, arrivo all'8, anche perché il Salmo 8 è bello. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra, Quando voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza, con la bocca dei bambini rilattanti hai posto una difesa contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Quando vedo i tuoi cieli opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cos'è l'uomo? Perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo, perché te ne curi, davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutte le greggi, gli armenti, anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. O Signore nostro Dio, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Il Salmo 8 sembra un po' fuori coro. Tutti i salmi di lamento qui, ah, c'è la poesia, ma questo poveretto, la troppa angoscia gli ha dato di testa. Però si, per fuori coro, perché si trova nel bel mezzo di una serie di lamenti che continuerà. Se andiamo a leggere i salmi 9, 10, eccetera, continua il lamento. Preso da solo, il salmo in effetti è stato considerato e va considerato un inno nel quale il salmista non guarda alle proprie necessità, non è vero poi, ma loda semplicemente Dio per la sua grandezza. Anche l'aggettivo plurale nostro Dio lo distingue dalle lamentazioni che precedono, caratterizzate dall'io del salmista. A differenza del Salmo 9, il Salmo 8 non è un canto di ringraziamento, il salmista non ringrazia Dio per qualche beneficio particolare, lo loda per se stesso, per il suo agire ordinario nella creazione. Questo è quello che si dice, e che in parte è anche vero. È il Salmo che esalta il ruolo dell'uomo nella creazione, ricorda la creazione di Dio, quanto è grande il tuo nome, l'elevazione. Ma ci sono due elementi, a mio avviso, che uno letterario e uno contenutistico, che ci indicano che invece il Salmo va letto soprattutto nel suo contesto dei primi salmi di lamento, e non ne fuoriesce del tutto. Nei versetti 4 e 9 il salmista parla in prima persona singolare. Il discorso in prima persona singolare non è tipico dell'inno, che è una composizione destinata a essere cantata nelle feste di Israele. Appartiene piuttosto all'ambiente sapienziale. In fondo è un'antropologia che qui viene ancora tracciata, un argomento tipicamente sapienziale. Non a caso il Salmo viene ripreso da Giobbe, Giobbe 7, però non vado a vederlo, 7, vi cito i versetti, Giobbe 7, 17 e 18. E la cosa più importante, a mio avviso, è che al versetto 3 c'è un elemento che è decisivo, cioè il ricordo del nemico e del vendicatore. Siamo sempre lì, secondo me. Dice, perso il segno, anche al versetto 3, con la bocca dei bambini e dei lattanti hai posto una difesa contro i tuoi avversari, o qui si parla di avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Pensiamo al Salmo 2, i nemici che si levano contro il Signore e contro il suo Messia, ci sono anche qui, sono dappertutto, lì si ritrovano, cioè le affermazioni fatte nel Salmo 1 e 2, quelle avvenimenti, le affermazioni sapite del Salmo 1, le promesse di Dio, il re che riceve il figlio, che riceve il potere da Dio e che solleva una ondata di ribellione da parte delle genti, lo ritroviamo in tutto il Salterio, non è che sia là e basta, lo ritroviamo, perfino in questo Salmo, che è così bello, che canta la lode di Dio, la grandezza di Dio, la grandezza anche del ruolo dell'uomo nella creazione. Forse era un salmo che esisteva, però l'ultimo redattore che ci lascia il salmo nella forma che noi troviamo, e ci aggiunge queste cose, perché lo contestualizza nella sua situazione. Hai posto una difesa contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Poi dice, sì, era questo il versetto. versetto 3. Se fosse un inno al Dio creatore, eccetera, perché ricordare i nemici rivendicatori? Era già un bel salmo, forse sarebbe stato anche più bello. Che cosa c'entrano con la creazione sapiente di Dio? I nemici e i vendicatori a questo punto, in questo salmo, ciò indica che il salmo, nell'intenzione dell'ultimo relatore canonico, egli aveva in mente, l'ultimo redattore, un riferimento alle lamentazioni finora innalzate a Dio e in fondo anche un riferimento al Salmo 2 dell'introduzione del Salterio, dove troviamo già posto il problema dei nemici che si oppongono a Dio e al suo Messia. L'attribuzione a Davide, sempre figura del Messia in quanto re di Israele, anche di questo salmo, conferma questa lettura. Il versetto 3 è un riferimento alla situazione del salmista, di Davide. In tutti questi salmi, rientra nella situazione di Davide perseguitato, in fuga, colpito, eccetera. La situazione del salmista di Davide in tutti questi salmi. Però a questo Davide mette in bocca delle affermazioni capitali. Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Ne consegue che qui il re, per mezzo del quale Dio afferma la sua potenza contro i suoi avversari, è un re un re con la caratteristica dei bimbi e dei lattanti. È la conferma di tutta la tesi del Salterio. Il re non deve confidare nelle sue armi, nel suo esercito, e lo troviamo tante volte, ma solo in Dio. E perché questo sia possibile, egli deve essere nella condizione di un piccolo nelle mani di Dio. Davide dice questo salmo nella sua situazione, e la sua situazione la paragona a quella di un bimbo e di un lattante di fronte a degli avversari così grandi. Ha dovuto imprecare, ha dovuto rivolgersi alla maledizione di Dio perché non riesce a sconfiggerli. Di fronte a questi avversari così grandi, lui si sente un piccolo, un bambino, un lattante. Ma è attraverso questo atteggiamento di Davide che la benedizione di Dio continua sul suo popolo. Salto, vado avanti, c'ho 20 minuti. Vado avanti? No, è anche giusto perché voglio arrivare a una conclusione. I salmi, dove troviamo i salmi successivi più o meno con questa tematica? Sì, salmo 9, 8, salmo di lode. Comunque il tema li potete leggere e troverete che questi temi rimangono e la situazione del salmista di Davide è sempre quella. I salmi, vado al gruppo dei salmi 11 e 15, qui vado per gruppi di salmi, cerco di far presto. I salmi 11 e 14, chiamati le quattro preghiere dei poveri, così dice anche Lorenzin nel suo commento, sono sempre attribuiti a Davide. A questi si può aggiungere, a mio avviso, anche il Salmo 15. Quindi non sono quattro, ma sono cinque. 11 e 15. In questo modo, i Salmi 11 e 15 sono delimitati dall'immagine del monte. Salmo 11, versetto 1, dice: «Nel Signore mi sono rifugiato. Come potete dirmi? Fuggi come un passero verso il monte». Salmo 15, versetto 1, Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sul tuo santo monte? Il resto del Salmo 15 mostra che per il salmista la vera fuga verso il monte non è altro che rifugiarsi nel Signore, cioè mettere in pratica la Torah, se è vero quello che abbiamo detto all'inizio, chi si rifugia nel Signore è colui che osserva la Torah, lì trova il suo rifugio. Trova il modo di resistere al malvagio. Un motivo ricorrente unisce i cinque salmi. Il Signore, Re del mondo, è il garante della giustizia in favore dei poveri. Il giusto del Salmo 1 qui è visto come il povero, il misero. Vengono descritte le angosce del povero, i suoi tormenti, le sue speranze. Il povero riconosce bene la realtà, ma fa continuamente, è costretto a fare continuamente un atto di fede sulla promessa di Dio. Salmo 11, versetto 1. Nel Signore mi sono rifugiato. Come potete dirmi? Fuggi come un passero verso il monte. Ancora una volta il monte. Salmo 11, versetti 4-6. Ma il Signore sta nel suo Tempio Santo. Il Signore è il trono nei cieli. I suoi occhi osservano attenti, le sue pupille scrutano l'uomo. È Dio che scruta. Salmo 12, 6. Per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri, ecco io mi alzerò, dice il Signore, metterò in salvo chi è disprezzato. Salmo 14, versetto 2. Il Signore dal cielo si china sui figli dell'uomo per vedere se c'è un uomo saggio, uno che cerchi Dio. Salmo 15, versetto 2. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sulla tua santa montagna? Se i salmi 3, che vanno dal 3 al 14, diciamo la prima collezione, come molti pensano, hanno al loro centro il Salmo 8, allora, e nella prima collezione il Messia che è messo al centro, che è rappresentato, che è prevalente, è il Messia affitto, perseguitato. Il salmista, il Davide, il Messia, il re dei Salmi 11 e 14, è invece soprattutto il Messia povero. Quindi troviamo nel primo gruppo dei salmi il Messia affitto, perseguitato, poi troviamo 11 e 14, Salmi 11 e 14, il Messia povero. Passo ai Salmi 15 e 24. Sottolineo gli elementi che interessano a noi per vedere come si può strutturare il libro. Anche i salmi 15 e 24 sono tutti salmi attribuiti a Davide. Molti fanno notare questi salmi una unità di composizione concentrica. Al suo centro sta il Salmo 19, che è un salmo sapienziale sulla parola del Signore nella creazione e nella Torah. Bisognerebbe leggerlo, ma non ci riusciamo. La composizione sarebbe limitata da due salmi che sono insegnamenti, non contengono suppliche o lamenti, riprendono temi sapienziali incentrati sulla salita al monte del Signore. Quindi abbiamo al centro Salmo 19, ai due estremi Salmo 15, Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sulla tua santa montagna? Salmo 24, all'altra estremità, versetto 3. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà salire nel suo luogo santo? Da notare che l'abitare nella casa del Signore è confermato come uno dei temi principali della collezione anche dai Salmi 23, al versetto 6, versetto B, abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Gli altri salmi sarebbero disposti in modo chiastico sempre intorno al Salmo 19. Allora, abbiamo così una composizione che la possiamo così vedere. Salmo 19 al centro, Salmo della Torah e della creazione. Di fianco adesso i Salmi 16 e 23, due salmi di fiducia individuali del re Davide, Salmi 17 e 22, due suppliche individuali del re Davide, Salmi 18, 20 e 21, tre salmi di ringraziamento. Ancora una volta, il contesto è quello del giusto, che è attorniato dai malvagi, che lo vogliono abbattere. Salmo 17, versetti 9, 12. di fronte ai malvagi che mi opprimono, ai nemici mortali che mi accerchiano. Il loro animo è insensibile, le loro bocche parlano con arroganza. Ecco, li avanzano, mi circondano, puntano gli occhi per gettarmi a terra, simile a un leone che brama la preda, a un leoncello che si apposta in agguato. E sono sempre i nemici del Salmo, quegli avversari che abbiamo trovato al Salmo 2, che sono sempre lì, presenti in tutto il Salterio. Il Salmo 22 è anche il Salmo che Gesù recita in croce. Parla anch'esso dell'angoscia del salmista, del suo tormento interiore e anche fisico, di fronte ai nemici che lo accerchiano e divorano. Il Salmo ha la caratteristica di parlare solo in modo figurato dei nemici. Tori, leoni, cani, le zampe dei cani, ricorda, solo in un punto. Parla in modo esplicito dei nemici, come una banda di malfattori. Il Salmo 23, davanti a me, dice: tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Questa è la fede del salmista, che ritorna sempre a emergere, ma è sempre in quella situazione. Il Salmo 23, così bello il Signore, il mio pastore. Ma anche lì, la situazione è sempre quella. Andiamo a vedere. Signore mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per valle scura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Sta descrivendo la sua situazione. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza, è quello che sta vivendo. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Di fronte ai nemici che lo circondano, come abbiamo visto bene in tutto il contesto dei salmi, Davide, il re, il salmista, il Messia, pronuncia questo salmo così bello. Ma in quella situazione, per fede dice queste cose, si sente così, per fede nella Torah, nel Signore, e per fede dice: abiterò ancora. Ora non posso andare nella casa del Signore. Qui alcuni pensano che Davide sia in esilio, cioè... scusate, non che sia in esilio, ma che questo salmo si possa riferire a quando il Tempio è stato distrutto, può darsi, però con l'attribuzione a Davide, lo si attribuisce a Davide, il Tempio ancora non era stato costruito. Davide abiterò nella casa del Signore, lo dice nella fede, abiterò nella casa del Signore. Andiamo avanti. In questa situazione gli rinnova in continuazione la sua fiducia nelle promesse di Dio. Salmo 22 è quello che Gesù recita nella finale. I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano, il vostro cuore viva per sempre, ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli, tutte le famiglie dei popoli si prostreranno davanti a te, perché del Signore è il regno. E pensiamo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alla fine del Salmo però il re, il Messia, dice: del Signore è il regno, è Lui che domina il mondo. E troviamo nei Salmi 90-94, no? Dio regna. È una delle risposte che Israele, il salmista, dà a tutto il problema della grande crisi. E la troviamo già accennata qui, ed è fondamentale, è proprio nel Davide in esilio e nel Davide in questa condizione che Israele ritrova il motivo di sperare. Perché Davide che pronuncia Dio mio, è anche il Davide perché mi hai abbandonato, è il Davide che pronuncia queste parole: tutte le famiglie dei popoli si prostreranno a te, ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Qui va oltre alla vendetta, va oltre, e ritorna a quello che diceva anche Giovanni stamattina, a Isaia capitolo 2, la promessa, no? A Sion confluiranno tutti i popoli. Lui non sa come, ma la Torah gli dice questo e lui lo dice, è la sua speranza. Ed è in questo modo che continua, lo ripeto, la benedizione di Dio sul suo popolo. Perché Dio è fedele alla sua benedizione, per sempre, l'ha promesso. Ma per esserlo deve anche trovare il modo per esserlo. E il modo per esserlo è questo re fedele, è questa figura di Davide fedele, che bisogna che ci sia, perché la fedeltà di Dio ha bisogno anche da parte dell'uomo dell'accettazione. Non è una magia la fedeltà di Dio. Il tema del regno viene svolto nei Salmi 18, 20 e 21. Anche qui, come nel Salmo 2, il re è attaccato dai nemici, ma egli è vittorioso con l'aiuto di Dio. Chi si vanta dei carri, chi dei cavalli? Noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi, siamo salvi. Non è dopo una vittoria, ripeto, è sempre nella fede e nella fiducia. Il regno del Messia si conferma così alternativo ai regni umani. Al centro della raccolta, il Salmo 19 esalta il ruolo della Torah. È chiaro che il ruolo del re è quello di osservare e fare osservare la Torah, secondo il modello di Deuteronomio 17, 18, 20. Sorgerà un profeta pari a me, dice, no? E che cosa farà? Insegnerà la Torah. Attraverso il Messia è dunque Dio che regna, è la sua volontà che si compie. Il richiamo alla creazione in Salmo 19, 1, 7 stabilisce un richiamo al Salmo 8, nell'osservanza della legge si compiace la finalità di tutta la creazione. Il carattere alternativo del regno del Messia rispetto ai regni terreni viene rilevato nei Salmi 15 e 17. D'altra parte, Israele prende coscienza di avere una responsabilità missionaria rispetto ai popoli della terra, come abbiamo visto alla fine del Salmo 22. Salmi 25 e 34, un'altra raccolta, troviamo al centro il Salmo 29, che ha la particolarità di essere un salmo che non ha una persona che parla della sua esperienza, che prega o che supplica, ma è un salmo di esortazione e di insegnamento. È l'esortazione, l'istruzione del re Davide al suo popolo. Davide in quella condizione esercita le sue prerogative di re in questo modo, insegna, trasmette la Torah al suo popolo. Salmo 29, questo bisogna leggerlo perché è molto bello. Ricordiamoci il Salmo di Davide, attribuito a Davide, che è in quelle condizioni. Dante al Signore, Davide non si accontenta di essere lui che loda Dio in questa situazione, di avere fede, ma esorta è il re e deve esercitare la sua funzione di re. La esercita così, esortando i suoi, da il suo popolo, date al Signore figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nel suo atrio santo, la voce del Signore sopra le acque, tuona il Dio della gloria, il Signore sulle grandi acque, la voce del Signore forza, la voce del Signore è potenza, la voce del Signore schianta i cedri del Libano, fa balzare come un vitello il Libano, il monte Sirion come un giovane bufalo, la voce del Signore saetta fiamme di fuoco, la voce del Signore scuote il deserto, scuote il Signore il deserto di Cades, la voce del Signore provoca le doglie alle cerve, affretta il parto delle capre, nel suo tempio tutti dicono gloria, il Signore è seduto sull'oceano del cielo, il Signore siede re per sempre, il Signore darà potenza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Termina così. È l'esortazione di Davide in quella situazione, umiliato, afflitto, perseguitato, povero, che esorta il suo popolo ognuno a dare, ad avere fede in Dio, esorta il suo popolo attraverso l'insegnamento della Torah e a dare lode a Dio. I salmi che lo precedono possono essere compresi come un pellegrinaggio alla casa del Signore, già iniziato con i salmi 23 e 24. 23 dice: abiterò ancora nella casa del Signore per lunghissimi anni. 24: chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Ma questo tema viene accentuato ancor più dai salmi 25 e 28. Salmo 25 e versetti 4 e 5, 8, 10, 12 e 15, potete andarvi a leggere, attraverso la metafora della via, intesa come via al Tempio e via alla vita. Il Salmo 26, che lo si può comprendere anche come una liturgia di ingresso nel Tempio, in particolare i versetti 6 e 8. Il Salmo 27, la nostalgia per il Tempio del Signore, che è il tema del Salmo, lo leggiamo, talmente bello, due versetti. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Salmo 28, il salmista infine leva le sue mani al Tempio. Il versetto secondo: ascolta quando alzo le mie mani verso il tuo santo Tempio. Perché non può entrare. Va notato che nel Salmo 33 il salmista che ha pregato rivolto al Tempio, luogo della presenza di Dio, sa benissimo che Dio siede nel suo trono in cielo e di là egli guarda, vede e scruta gli abitanti della terra. Dio abita nei cieli, Salmo 33, versetti 13 e 14. Il Signore guarda dal cielo e gli vede tutti gli uomini, dal trono dove siede scruta tutti gli abitanti della terra. Lui che ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. Il re non si salva per un grande esercito, né un prode scambio per il suo grande vigore, un'illusione il cavallo per la vittoria, neppure un grande esercito può dare salvezza. Ecco, l'occhio del Signore da lassù è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore. La vittoria è il timore del Signore, mantenere il timore del Signore. Ma al tema del Tempio, il Salterio collega il Tempio della regalità del Signore. Salmo 29, nel versetto 10, Dio è assiso nella tempesta, Dio siede re per sempre, affermazione che fa per fede. Salmo 30, se è vero che il Messia ha ricevuto la promessa ma ancora non esercita, però Dio regna. Salmo 32, 34, predomina l'aspetto della lode, ma non manca il confronto fra il re umano e il vero re. Salmo 33, al versetto 16, il re non si salva per un grande esercito, abbiamo appena letto, né un prode scampa per il suo grande vigore. Nello stesso Salmo è invece il Signore che siede sul suo trono in cielo. Anche qui abbiamo toccato tanti aspetti della figura di Davide salmista, che qui viene rilevata: il Davide afflitto, umiliato, il Davide povero, il Davide che qui ammette che Dio è re, che riconosce la vittoria solo nel re, che anela alla casa di Dio. Andiamo avanti, Salmo 35-41, l'ultima serie, siamo alla fine. Salmo 35, col Salmo 35 inizia l'ultima raccolta, che è caratterizzata come la prima dalla lamentazione. Il confronto tra le lamentazioni della prima raccolta con quella dell'ultima ci permettono di riscontrare uno sviluppo di interiorizzazione, questo è vero, e lo rileva in particolare un libro, Il Barbiero, che è uscito da poco in italiano, intitolato Il regno di Yahweh e del suo Messia, è un commento ai primi 41 salmi, alcuni salmi. Allora, Allora, questo processo di interiorizzazione che c'è nel primo libro procede così, almeno sembra. L'origine dei mali. Salmi 3 e 7, dal 3 al 7, il salmista chiede in questi salmi di essere liberato da situazioni esterne di oppressione e povertà. Nei salmi 35 e 41, alla fine, il salmista ora si sofferma di più su quella che può essere una causa origine dei suoi mali, quasi sempre malattia, e la individua nel suo peccato. Qui la richiesta fondamentale diviene quella del perdono dei peccati. Salmo VI, un esempio, è la preghiera di un malato che però in quel salmo non fa cenno a una sua eventuale colpa. Salmo 38, siamo alla fine del primo libro. Il malato sa che alla radice della propria sofferenza c'è il suo peccato, i versetti dal 4 al 6 e il versetto 19. Il perdono dei peccati ora viene ricordato quasi in ogni salmo. Potete andare a leggere il Salmo 36, il versetto 2, nel testo masoretico, il Salmo 39, versetti 9 e 12, il Salmo 40, i versetti 7 e 13, il Salmo 41, il versetto 5. La povertà. Nei Salmi 3 e 14, la prima raccolta, l'orante parla prevalentemente, anche se non esclusivamente, e questo va detto, per esempio il Salmo 4, della povertà materiale, sociale che egli prova. Nei salmi dell'ultima raccolta, invece, l'orante accentua l'aspetto spirituale della povertà, dimensione questa che era già stata introdotta in alcuni salmi delle due raccolte precedenti, per esempio nel Salmo 16 al versetto 17 e 22, nel Salmo 25 al versetto 34. Qui va aggiunto, la povertà, è sempre preso il barbiero, la povertà spirituale acquista la connotazione del silenzio. I poveri di Yahweh sono, secondo il Salmo 35, i silenziosi della terra. Il silenzio di fronte a Dio è l'atteggiamento richiesto dal Salmo 37 a chi è esasperato per il successo dei malvagi. È quello che consapevolmente assunto dall'orante del Salmo 38 nella sua malattia. Nel Salmo 39 il salmista stenta a fare suo questo atteggiamento, ma finalmente ci riesce, quando si accorge che dietro alla sua sofferenza c'è il Signore. Salmo 39, versetto 10. Quindi la povertà si caratterizza come non violenza, accettazione della sofferenza, umiltà di fronte a Dio. Qui però io aggiungo una nota, che secondo me va detto per non fraintenderci, questa seconda dimensione della povertà non è contrapposta alla prima dimensione della povertà materiale, sociale, come se la povertà spirituale potesse sostituire la povertà sociale e materiale. Non è così per il salmista. Queste dimensioni più interiori che troviamo nel Salterio, nella fine del primo libro, che il salmista ora sembra descrivere, la causa interiore dei mali, la povertà spirituale, troveremo anche la legge interiorizzata, non sono però il modo di vivere, un modo nuovo, e di vivere i valori della Torah, della povertà, del regno anche, in una società che è cambiata, come può essere, mi spiego dopo, come può essere stato per la povertà, per esempio, all'interno del mondo cristiano. Quando il cristianesimo è divenuto cristianità, anche i valori, o perlomeno la percezione dei valori, in un certo senso è mutata. Si sottolinea per esempio di più la povertà spirituale come sostitutiva di quella materiale. Se un ricco è povero, però, se di dentro è povero, si salva, perché poi alla fine è povero. Questo l'abbiamo detto tante volte. Per il Salterio non è così. Per il Salterio il processo non è stato uguale. La povertà spirituale nasce dal vivere la povertà materiale in abbandono a Dio. Non la sostituisce, ma la presuppone e la arricchisce. Non la sostituisce. E così è anche, aggiungo, anche per la Torah, il culto, eccetera, il Tempio, il Messia. A un certo punto si dice, il Salterio parla del Messia e poi alla fine, di fronte alla grande crisi, parla del popolo messianico che sostituisce il Messia, non c'è più bisogno, non è vero. E i ruoli non è sostitutiva, è complementare, cioè, rimangono tutte e due le figure. Prova è il fatto che Davide, alcuni salmi di Davide rimangono anche alla fine del quinto libro. Il criterio comunque è questo: non c'è sostituzione, c'è interiorizzazione, ma che non è sostituzione. La spovertà spirituale, alla fine uno diventa, si mette a posto, la sua situazione non è più quella di essere indigente, e alla fine deve pensare che, insomma, il Salterio parla di povertà, si parla di povertà nella Bibbia, come allora risolvere il problema? Beh, povertà spirituale, no. La povertà materiale, la povertà provata, l'angoscia, la situazione vissuta, quelle rimangono per il salmista, quelle sono la condizione sulla quale il Messia cresce e fa crescere la sua dimensione di povertà spirituale, che abbandona, ma che si appoggia sempre sulla povertà materiale, sulla sua situazione di povero e piccolo in mano del Signore. E così è anche il culto. A un certo punto si dice la Torah, e anche qui a un certo punto si dice da parte di qualche esegeta, la Torah e il culto vengono sostituiti, perché non c'è più il Tempio, dalla spiritualità, dal vivere la Torah in modo più interiore, non più esteriore. No, e il Salmo 51 per me ne è la prova, e lo vedremo domani quando facciamo la seconda parte. Mi fermo qui per adesso.